Alleluia, il Signore è grande. Siete sempre svelti? Oh sì, alleluia. Erano giorni di fuoco, mamma mia. Un tempo nuovo inizierà, lo sapete? E dobbiamo essere pronti. E dobbiamo cambiare, lo abbiamo sentito. Wow. E anche i nostri culti diventano più lunghi, alleluia. Perché nessuno vuole più andare a casa, perché è troppo bello di stare nella casa del Signore, di lodarlo e anche di onorare la sua parola. Alleluia. Il Signore ci ha dato già tanto stamattina. Lui ci ha detto tutto. Io voglio subito iniziare, perché il Signore ci ha detto tutto. Io volevo portare una parola. Il Signore ha detto no, stamattina c'è qualcos'altro. Io non ero convinto, ho detto non ho tempo di preparare, però il Signore ha vinto e meno male. E oggi il tema che abbiamo già sentito, animato da un altro spirito, e lo spirito di Dio vuole veramente parlarci. Ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito, e mi è seguito pienamente, perciò io lo farò entrare nel paese nel quale è andato, e la sua discendenza lo possederà. Mamma mia, lo Spirito ha una parola oggi per noi. Wow, non ci siamo parlati. In questo capitolo leggiamo di un uomo di nome Caleb che è stato animato da un altro spirito, contrariamente allo spirito dei suoi 10 compagni. Sappiamo che Mosè ha mandato 12 esploratori del popolo di Dio per esplorare la terra promessa. Erano tutti capi che avevano una certa responsabilità, una posizione di onore persino nella comunità, esperienza. E dopo 40 giorni tornarono dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè, Aaron e tutta la comunità dei figli di Israele. E dopo che sono tornati nell'accampamento del popolo di Dio, hanno portato questo rapporto. Noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti, ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco alcuni suoi frutti. Dicevano con altre parole, guardate i frutti, la parola del Signore veritiero è davvero un paese dove scorre il latte e il miele. Alleluia! Il Signore ha pronto delle buone cose per noi. Però, hanno detto, ma questo. Il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e immense, e vi abbiamo anche visto i figli di Anak. Caro Salmo, il popolo che mormorava contro Mosè disse, andiamo presto e conquistiamo il paese, perché certo possiamo riuscirvi. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero, noi non saremo capaci di andare contro questo popolo, perché è più forte di noi. Screditarono presso gli israeliti il paese che avevano esplorato. E poi è successo un miracolo, in questi minuti è successo un miracolo grande, in questi minuti dove i 10 esploratori stavano parlando di quello che avevano visto nella terra promessa, è successo un miracolo. Lo sapete cosa è successo? In questi minuti, mentre parlavano, i nemici, gli ostacoli, i problemi, i muri sono cresciuti sempre di più. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo notato è gente di alta statura. Vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste, e così dovevamo sembrare a loro. Wow, con conosciamo anche noi queste parole, benissime, queste parole negative che ci bombardano ogni tanto durante il giorno. La tua vita è così dura, tu non ce lo farai mai, temi, 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 perché hai il vento contro di te. Il risultato numero uno di questa comunicazione delle 10 esploratori era, allora, tutta la comunità, mamma mia, tutta la comunità gridò di sconvento e alzò la voce e il popolo pianse tutto quella notte. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè, contro Aronne e tutta la comunità disse loro, fossimo pur morti nel paese d'Egitto, o fossimo pur morti in questo deserto, perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada. Là le nostre mogli, i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Mamma mia! E Giosuè e Caleb hanno ribadito, Giosuè figlio di Nun e Caleb figlio di Jefunè, che erano fra coloro che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità degli israeliti. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà. Amen. È un paese dove scorre latte e miele, soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo, del paese. E pane per noi! Alleluia! E pane per noi! E la loro difesa li ha abbandonati, mentre il Signore è con noi. Non ne abbiate paura! Wow! Però il risultato numero due era, allora tutta la comunità parla di lapidarli. Ma c'è anche il Signore in questa storia, amen. Ma la gloria del Signore apparve sulla tenda di convegno a tutti i figli di Israele. E Dio poi disse, certo non vedranno il paese, che promisi con giuramento ai loro padri, nessuno di quelli che mi hanno disprezzato lo vedrà. Ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito pienamente, perciò io lo farò entrare nel paese nel quale è andato e la sua discendenza lo possederà. Wow! Ma Caleb e Giosuè erano di fatti gli unici della loro generazione che sono poi finalmente entrati nella terra promessa. Come mai? Perché erano animati da un altro spirito. Ma cosa vuol dire di essere animato da un altro spirito? La Bibbia parla qui, in questo versetto, né dello Spirito Santo, né dello spirito del maligno. La parola di Dio parla qui dallo spirito dell'uomo. Ed è scioccante. Anche i 10 altri esploratori appartenevano in modo legittimo al popolo di Dio. Ognuno di loro ha conosciuto Dio personalmente. Erano presenti regolarmente quando c'era un culto nel deserto per offrire sacrifici e adorare il Dio vivente nel deserto. Hanno visto la colonna di nuvola e la colonna di fuoco quando? Giorno dopo giorno. Hanno vissuto giorno dopo giorno come Dio aveva provveduto manna, quaglie e acqua per 3 milioni di persone nel deserto. Hanno personalmente visto e portato i frutti del paese fertile che Dio aveva promesso a dargli. Quindi potevano testimoniare che la parola di Dio e le sue promesse erano veritiere. Wow! Ma impressionante, ma è scioccante di notare che la parola di Dio non era diventata vivente nel loro cuore. conoscevano Dio anche benissimo, ma soltanto con intelletto. Ma questa paura vivente non era stata radicata nel loro cuore, poi non erano pronti di applicarla alla vita. E di conseguenza uno spirito di paura, uno spirito di incredulità, uno spirito di resignazione ha iniziato a prendere pian piano questo posto. E sapete, la nostra vita viene guidata, viene determinata da quello che c'è nel nostro cuore. E di conseguenza questi 10 esploratori morivano insieme con tutto il popolo adulto, incredulo, nel deserto, invece di entrare nella terra promessa. E questa è pazzesca, veramente pazzesca, perché avevano la chiamata divina di vincere grandi battaglie insieme a Dio e di mangiare i buoni frutti nel paese dove scorre latte e miele. C'era la chiamata divina, ma mancava questo spirito giusto che aveva animato Caleb e Giosuè. E come possiamo definire persone con un altro spirito? Persone con un altro spirito sono persone che cercano e che conoscono Dio e che si impegnano di crescere nella conoscenza di Lui. Ci sono tanti credenti che si accontentano con quello che sanno di Dio e con l'esperienza che hanno fatto con Lui. Sono più abituati di guardare l'attivo e di navigare un po' su internet per 30 minuti, invece di leggere la Bibbia, di cercare la faccia del Signore per un mezz'ora. Cresciamo nella conoscenza di Dio quando ci avviciniamo a Lui e quando cerchiamo la Sua faccia con dedicazione. Ebrei 11,6 dice, Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Cioè, quelli che cercano sono benedetti, alleluia. Cercate il Signore e vivrete. Se vuoi avere vita abbondanza, cerchi il Signore. Impossibile di collaborare profondamente con una persona che non conosciamo bene e dove non c'è una fiducia forte. Ti garantisco una cosa, se uno straniero che incontri per la prima volta sulla strada ti chiede un prestito di 1.000 euro, non farete tanta strada insieme, vero? Tu sei forse pronto a dare un tale prestito ad una persona di fiducia che conosci bene, ma non sarai mai pronto a collaborare con una persona che conosci soltanto vagamente. E siamo soltanto pronti di collaborare effettivamente con Dio e di fidarci in Lui se siamo abituati di sentire la Sua voce e se siamo abituati di vivere nella Sua fantastica presenza. Posso acquistare la conoscenza di una persona leggendo la sua biografia, ma poi è tutta un'altra cosa incontrare questa persona, di scambiare, di collaborare con lei. E se mi impegno di vivere con questa persona, quello che avevo letto nella sua biografia diventa vivente. Lo conosco poi di persona. La mia fiducia cresce. E cresciamo nella conoscenza di Dio quando lo invitiamo sempre di nuovo di determinare e di guidare i nostri passi quotidiani. Amen. E credenti che hanno un altro spirito sono persone che cercano, che conoscono Dio e che si impegnano di crescere nella conoscenza di Lui. Persone con un altro spirito sono persone che sono innamorate di Gesù, che vogliono conoscerlo sempre meglio perché Lui è meraviglioso. E Daniele 11,32, Daniele ha detto, ma il popolo di quelli che conoscono il Signore, il popolo di quelli che conoscono il loro Dio, mostrerà fermezza e agirà. Wow! Che privilegio di poter conoscere Dio sempre di più. erano giorni di fuoco, mamma mia. Persone con un altro spirito sono poi persone che si impegnano di nutrire la loro fede con le meravigliose promesse della parola di Dio. Anche i 10 esploratori conoscevano Dio. Portando, vedendo i frutti della terra promessa, dovevano ammettere che la parola di Dio è verità. Ma nel loro cuore regnava l'incredulità perché stavano guardando e focalizzando le cose sbagliate. Così i nemici, gli ostacoli, i problemi sono cresciuti sempre di più, di più, di più, davanti agli occhi del popolo di Dio. Riflettevano e si concentravano sempre di più sui giganti, sui muri alti. E questo era come concime che ha fatto crescere la paura nel loro cuore, l'incredulità. Quindi persone con un altro spirito sono persone che si impegnano di nutrire la loro fede con queste promesse meravigliose della parola di Dio. Sono persone che rivolgono il loro sguardo su di Gesù. Ci sono centinaia di promesse meravigliose nella parola di Dio. Una promessa per ogni giorno. Alleluia. Infatti, dice 2 Corinzi 1:20, per quante siano le promesse di Dio, Cristo le porta avanti e le mantiene tutte. Che cibo che abbiamo! Mamma mia! Efesini 1:3, Cristo ci ha benedetti di un po' di benedizioni spirituali. Oh no! Ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Cosa vuoi di più? Beato l'uomo che il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Tutto! Ma questo è un altro modo di vivere, vero? Alleluia! La nostra fede cresce e viene nutrita nella misura come impariamo a vivere nella presenza di Dio e come impariamo a meditare sulla sua parola. E vi dico una cosa, non dobbiamo meravigliarci che la nostra fede è così debole se dedichiamo soltanto un quarto d'ora al giorno per meditare sulla sua parola. E per questo che la nostra fede ogni tanto è così debole. Romani 10:17 dice, così la fede viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo della parola di Cristo. E 1 Giovanni 4:5 dice, questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E quindi persone con un altro spirito sono persone che si impegnano di nutrire la loro fede con le promesse meravigliose di questa parola, alleluia. Wow! Diventa anche meglio, eh? Persone con un altro spirito sono persone che proclamano cose positive. Caleb aveva detto, andiamo presto e conquistiamo il paese, perché certo possiamo riuscirvi. Parole positive. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre latte e miele. Una parola positiva. Non abbiate paura del popolo del paese, pane per noi. E la loro difesa li abbandonati, mentre il Signore è con noi, non ne abbiate paura. Parole molto positive. Adesso una cosa. Più vino bevi, più diventi ubriaco, vero? Siete convinti? Ok. Succede automaticamente. Più bevi, più diventi ubriaco. Perché l'alcol, la sostanza che c'è nel vino, fa questo effetto automaticamente. E nella stessa maniera, più che la parola di Dio è radicata nel tuo cuore, più diventa positiva la proclamazione della tua bocca. Succede automaticamente, perché la parola di Dio è 100% positivo e vivificante. Alleluia, automaticamente. La parola di Dio è positivo perché Dio è positivo, Dio è luce. In Lui non c'è tenebre. Alleluia, non c'è depressione. E forse non l'hai mai capito. Ma Dio è un Dio, un ottimista incallito e incrollabile. Dio vuole tanto, tanto bene a ogni persona sulla terra. L'ha creato, l'ha messo in un paradiso. L'uomo poteva godersi la comunione del Creatore vivente senza fine. Ma quando l'uomo ha peccato, ha ferito e offeso Dio senza limiti. E purtroppo non possiamo percepire che il peccato è uno scandalo per il Dio che è assolutamente santo, che è assolutamente puro, che è assolutamente giusto. E la Bibbia dice che il peccato ci ha fatto diventare nemici di Dio. Nemici di Dio, l'uomo così ha perso completamente la sua gloria, la sua dignità. E malgrado questo terribile fallimento dell'uomo, Dio è stato un ottimista e si è detto, anche se ci vuole moltissimo per riparare questo danno, c'è ancora speranza per l'umanità. E così Dio nel suo amore ha dato tutto, cioè suo figlio Gesù che è morto per noi affinché potessimo essere salvati dall'inferno e godere di nuovo la presenza di Dio. Questa è la prova che Dio è un ottimista incallito e incrollabile. A Lui fa la gloria e Lui non cambia mai. Lui è lo stesso ieri, oggi in eterno. E quindi sentite, se il nostro cuore è riempito di Lui e della sua parola positiva, non possiamo essere altro che positivi, impossibile! Alleluia! Trabocchiamo per forza della sua positività. Alleluia! E quindi persone con un altro spirito sono persone che proclamano parole positive. È il desiderio di Dio che ci contagiamo con questo suo ottimismo. Lui è il Dio di ogni speranza. Sono convinto al 100% che lo Spirito di Dio vuole giungere alla maturazione dentro il nostro cuore un ottimismo divino che è basato sulla parola di Dio. Lo ripeto di nuovo, sono convinto al 100% che lo Spirito di Dio vuole giungere alla maturazione dentro il nostro cuore un ottimismo divino che è basato sulla sua parola. È la volontà di Dio che i nostri pensieri, che i nostri sentimenti vengano sotto il suo controllo e sotto il suo dominio. È la volontà che la nostra mente diviene disciplinata, colmata, fondata, saziata con la sua parola positiva. È il suo desiderio che quello che dichiara la sua parola diviene vivente dentro di noi. Alleluia! E dobbiamo renderci conto che il diavolo ci ha somministrato un vaccino per anni che si chiama pessimismo. E quando contiamo però sulla presenza dello Spirito Santo nella nostra vita quotidiana, quando crediamo che le sue promesse si adempiono nel nostro ambiente, è assolutamente necessario che questo pessimismo diabolico deve morire sempre di più. Alleluia! Lo Spirito di Dio vuole giungere alla maturazione dentro il nostro cuore un ottimismo divino che è basato sulla parola positiva di Dio. Adesso vi faccio una domanda. Ta-da-da-da. Com'è la nostra fede in realtà che vive nei nostri cuori? E lo posso dire molto pienamente. Possiamo scoprirlo facilmente, dobbiamo soltanto prendere un registratore e registrare tutte le parole che pronunciamo durante il giorno. E quando le risentiamo poi la sera sappiamo esattamente quello che crediamo. Come mai? Poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Adesso puoi fare il test della tua fede, eh? Tutti noi abbiamo capito troppo poco che le nostre parole che pronunciamo decidono, determinano e guidano la nostra vita. Quello che seminiamo con le nostre parole, raccogliamo più tardi nella nostra vita, sia la semenza stata positiva o negativa. C'è una potenza incredibile nelle parole che pronunciamo. E per questo è stolto pronunciare anche soltanto una singola parola negativa sopra la nostra vita, sopra altri uomini, sopra il governo, sopra la Chiesa, anche se lo facciamo senza pensarci. Le nostre parole decidano sopra benedizione e maledizione. Morte e vita sono in potere della lingua, dice Proverbi 18:21. Ogni volta che pronunciamo qualcosa negativa, seminiamo una semenza cattiva che cresce, che si sviluppa pian piano. Oggi non sono ingiornato. Questa situazione qui è irrecuperabile. Nessuno mi ama, sono un buon manuga, sono fallito. Se continua così sarà rovinato. Sì, veramente. Ogni tanto pecchiamo perché pronunciamo cose negative sopra altre persone, sopra i figli, sopra il governo, non lo so. E non aiuta se preghi giorno e notte. Signore, ti prego. Prendi la mia paura. Se confessi in continuazione, ho paura. Sono finito, la situazione è spaventosa. Proclama piuttosto: Gesù, tu mi hai dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farmi del male. Parla con fede a queste montagne che ti sfidano, che si devono spostare nel nome di Gesù. Sì che c'è vero, che c'è forza nei pensieri positivi, ci credo. Ma c'è ancora molto, molto più forza nella fede positiva che è proclamata, che corrisponda alla parola eterna di Dio. C'è sempre una battaglia nella nostra mente. Ma quando parliamo, quando proclamiamo qualcosa, abbiamo infatti già deciso quali parole crediamo. E questo è un segreto. Quando proclamiamo qualcosa, abbiamo infatti già deciso quali parole crediamo. E non possiamo credere di cuore la verità della parola di Dio e proclamare nello stesso momento con la nostra bocca parole che sono contrarie a questa parola. le parole di Gesù, che erano meravigliose. Amen. Gesù aveva pronunziato delle parole, e queste parole hanno calmato la tempesta, hanno guarito i malati, hanno risuscitato i morti. Le sue parole hanno liberato miracoli, hanno trasformato le vite di tante persone per sempre. C'è tanta potenza nelle parole di Dio, perché c'è forza, c'è libertà, alleluia. Non basta però soltanto di credere queste verità nel cuore, bisogna anche a pronunciare. E non aspettare quando ti alzi al mattino, finché i pensieri negativi ti raggiungono. Precedili mentre pronunci con le tue labbra le gloriose premesse della parola di Dio. Signore, tu sei anche oggi il Signore che sarà sempre al mio fianco, alleluia! Con te posso salire tutti i muri che mi vogliono bloccare la via a questo giorno. Sono a loro più di un vincitore con te, perché ogni potere ti è stato dato in cielo e sulla terra. Signore, tu sei la mia bandiera di vittoria, tu sei il mio scudo, tu sei la mia forza. Alleluia, Signore, tu sei il mio pastore, nulla mi manca. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone, la tua verga mi danno sicurezza. Abbiamo capito. Alleluia, combatti il buon combattimento della fede, 1 Timoteo 6,12. Il nostro combattimento è nella fede. Quindi riempi il tuo cuore con la parola di Dio, che ti libererà, che ti guarirà, che ti guiderà in una vera vita sempre di più e di più. E vi dico, vale la pena di combattere e di seminare una buona semenza con le parole. Adesso dico una cosa. È impensabile che qualcuno che trascorre regolarmente tempo con Gesù e che si lascia plasmare dalla parola di Dio possa rimanere un pessimista. Impossibile! Non funziona! È impossibile, perché Dio è un ottimista incallito e incrollabile. E Caleb cosa ha seminato con la sua bocca? Parole positive. E queste parole hanno determinato la sua vita fino che è morto. Giosuè 14,10. Ora ecco che ho 85 anni. Mi vado a riposare. No! Oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Alleluia! Con la proclamazione positiva della parola di Dio cambierà anche la tua vita. La settimana scorsa abbiamo avuto una signora nella nostra chiesa che ha ricevuto la chiamata di andare in Africa con 60 anni. Oggi ha 80 anni. Ha predicato da noi con 5 volte più fuoco che ho io, alleluia! In questi 20 anni potevano mandare 14.000 persone a scuola. Hanno costruito cliniche. Si curano, e vi dico che il governo ha notato che lì c'è il regno di Dio. Alleluia! Una signora che ha proclamato sempre questa parola positiva. Alleluia! Persone con un altro spirito sono persone che hanno anche il coraggio di fare passi concreti nella fede. Oh, alleluia! Caleb e Giosuè erano gli unici della loro generazione che sono entrati nella terra promessa. Prendevano l'iniziativa di conquistare la terra promessa secondo il comandamento di Dio. Adesso posso elencare mille cose.
Noè ha salvato la sua famiglia perché aveva preso l'iniziativa, secondo la parola di Dio, di costruire un'arca durante 120 anni. Un'iniziativa. Abramo è diventato il progenitore di Israele perché ha preso l'iniziativa di lasciare il suo paese secondo la parola di Dio senza conoscere la strada oppure la destinazione esatta. Wow! Milioni di persone dell'Egitto e dei paesi circostanti potevano sopravvivere durante 7 anni in una carestia estrema. Come mai? Perché Giuseppe aveva prima presa l'iniziativa di costruire granai giganteschi per 7 anni, in preparazione. L'acqua del fiume Giordano si è divisa per il popolo di Dio soltanto dopo che i sacerdoti avevano messo i loro piedi nell'acqua fresca. Iniziativa! In un altro momento Israele poteva celebrare una vittoria sopra i Filistei soltanto perché un guerriero, no, un pastorello di nome Davide aveva preso l'iniziativa di affrontare il campione Golia che aveva scernito il popolo di Dio. E Dio, wow! La vedova di Sarefta poteva sopravvivere in una carestia perché ha preso l'iniziativa di dividere il suo ultimo pasto secondo la parola del profeta. Pietro era l'unico discepolo che camminava sul lago tempestoso. Come mai? Perché era anche l'unico che aveva preso l'iniziativa di lasciare la barca. Il Signore ci chiede di lasciare la barca. Alleluia, fissando i suoi occhi. Gesù ha liberato una fanciulla cananea di un demonio soltanto perché sua madre ha preso l'iniziativa di lottare con il maestro della vita per questa guarigione. Iniziativa. E poi i muri di Gerico sono caduti soltanto perché Giosuè aveva preso l'iniziativa di girare intorno alla città per 7 volte. Amen. Adesso devo fermarmi, se no inizio anche a predicare. Eh? Oh, yes. In tutti i casi elencati, l'agire di Dio è stato rilasciato solo perché uomini e donne, come te e come me, avevano presa una iniziativa. E la loro iniziativa, i loro passi concreti, secondo la parola di Dio, erano la confermazione della loro fede. Alleluia. E per questo dobbiamo imparare di prendere iniziative secondo le promesse della parola di Dio. Dobbiamo imparare di fare passi concreti nella collaborazione con lo Spirito Santo. Siamo chiamati di fare passi concreti per vincere persone per Gesù. Siamo chiamati di aprire delle cellule per discepolarvi. Persone con un altro spirito sono persone che non sono singoli combattenti, ma diventano vittoriosi unendosi ad altri. Io non capisco, ma la Chiesa oggi non l'ha capito. Caleb e Giosuè avevano capito la visione che Dio aveva dato ai leader del suo popolo. E così hanno combattuto sotto la guida per adempiere questa visione che Dio aveva per il suo popolo, vero? E oggi purtroppo ci sono tanti credenti che sono singoli combattenti. Non sono pronti di sottomettersi ad una visione della leadership di una chiesa. E voglio dirti una cosa. Dio non benedirà mai queste iniziative perché ha deciso di essere rivelato al mondo tramite la chiesa locale, che è definito come tanti membri che si completano reciprocamente in un corpo. E Dio infatti ti darà soltanto autorità nella misura, come sei anche tu pronto di sottometterti ad un'autorità. Amen. Wow. L'ultimo punto, molto veloce. Persone con un altro spirito sono persone che sono fedeli. Numeri 14, 24. Ma il mio servo caro, che è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, io lo introdurrò nel paese dove andato. Caleb era fedele. Dio non sta cercando persone abili, con doni eccellenti, ma Dio sta cercando persone che sono fedeli. Luca 16,10 dice, chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Ti chiedo, Dio può fidarsi di te? Il tuo capo di lavoro può fidarsi di te? I tuoi leader nella chiesa possono fidarsi di te? Caleb era un uomo con un altro spirito. È stato benedetto fino al giorno della sua morte, alleluia. Con 85 anni ha combattuto per il Signore. Ha conquistato terreno per il Signore. E il Signore l'ha benedetto, l'abbiamo sentito. E questa è anche la chiamata per la tua vita. Alleluia. Lui vuole benedirti. Lui vuole farti qualcuno che conquista con lui. Alleluia. Vuoi anche tu essere un uomo o una donna con un altro spirito? Chi vuole essere un uomo o una donna con un altro spirito? Oh Signore, aiutaci. E voglio dirti una cosa. C'è lo Spirito Santo che vuole aiutarti in questo. Lui è il tuo paracletos. Lui è colui che ti aiuta. Lui è colui che ha risuscitato Gesù dai morti, e questo Spirito vive dentro di te. E con Lui ce lo farai, amen. Con Lui ce lo farai. Persone con un altro spirito sono persone che cercano, che conoscono Dio e che si impegnano di crescere nella conoscenza di Lui. Persone con un altro spirito sono persone che si impegnano di nutrire la loro fede con queste promesse meravigliose della parola di Dio. E persone con un altro spirito sono persone che proclamano parole positive. Sono persone che hanno il coraggio di fare passi concreti nella fede. Sono persone che non sono singoli combattenti, ma diventano vittoriosi unendosi ad altri. E sono persone che sono fedeli. Chi vuole essere una persona con un altro spirito? Signore, Tu vedi tutti qui. Siamo davanti a Te, Signore. Tu ci hai parlato tramite lo Spirito, che vuoi che diventassimo persone che conquistano per Te, Signore. E vogliamo alzarci questo mattino a dire, sì, Signore, con Te ci faremo, alleluia. Oh, Ti ringraziamo per la Tua parola positiva. Ti ringraziamo per Te che sei positivo. Ti ringraziamo per la Tua parola che veramente nutrisce la nostra fede, che ci dà speranza per oggi e per domani. Oh Signore, grazie per questi ultimi giorni della Tua Chiesa sulla terra, Signore. Grazie che saranno i giorni più meravigliosi, Signore. Grazie che la gloria ci toccherà in un modo diverso, Signore. Grazie che ci saranno migliaia di persone anche salvate di questa città. Grazie per chiese nuove, Signore, per cellule nuove, Signore. Vogliamo darti tutto l'amore e tutta l'adorazione. Tu sei meraviglioso. Alleluia.
Alleluia. Amen. Wow. Dite wow, wow. Quando la parola viene è come un fiume, e quando l'acqua arriva in una casa, di solito rovina tutti i mobili, perché tocca dappertutto, l'acqua si infila dappertutto e gonfia ogni parte. Dice, ma anche quel mobile che ci tenevo. Sì, quando l'acqua arriva cambiano le cose. Amen. Quando c'è un allagamento cambiano le cose. si cambia, non è più la stessa cosa di prima. Così quando arriva il fiume di Dio, quando la sua parola arriva, quando la testimonianza arriva, quando la dazione arriva, è come un fiume che va a toccare, va a mettere in ordine un sacco di cose. Non so voi, ma una cosa ho realizzato questa mattina, che anche se noi rimaniamo infedeli, Lui rimane fedele. Amen. Lui rimarrà fedele, perché è un Dio fedele. È quello che Lui vuole fare questa mattina nella sua fedeltà, e vuole continuare ancora a guarire questa mattina. Dio vuole guarire dei cuori, dei corpi, delle malattie, vuole liberare ancora questa mattina. Io so che ci sono persone che stanno soffrendo per dei mali nel corpo, nelle gambe, nella schiena, nella testa, dolori in tutto il corpo. E Dio mi ha detto, questa mattina Dio vuole guarire. Perché sapete perché? Perché Lui è fedele. Perché Lui rimane fedele. Amen? Alleluia. Ma c'è un'altra cosa importante. Mi piace Caleb e Giosuè. Wow! Due uomini che veramente avevano capito. C'era un popolo, 3 milioni di persone. Mamma mia. O papà mio, non so perché si dice sempre mamma mia. Ma che bello, questi due uomini avevano compreso quello che tutti gli altri non avevano capito, e io voglio essere di quello spirito. Noi vogliamo essere di quello spirito, vogliamo avere quello spirito e non essere lì rattristati dal problema. I problemi ci sono, Gesù lo disse. Se noi pensiamo che Gesù dice delle cose e le cose non avvengono, abbiamo sbagliato tutto. Ma Lui disse nel mondo, e noi siamo ancora nel mondo, avrete le tribolazioni, perciò le malattie, i problemi. Ma io, dite io, l'ho detto Gesù, ho vinto. Cioè Lui ha vinto quelle cose che tu stai passando, perciò il mio abbattimento non risolve il problema. È la sua fedeltà, la sua parola che risolve il problema, se io ci credo. Amen? Forte applauso al Signore. Alleluia! Noi siamo più che vincitori in colui che ci ha amati e ha dato la sua vita per noi, cari. Abbiamo sentito che i deserti non sono perché Dio ci vuole punire, ma sono per la nostra crescita. Perciò una malattia, un problema, una situazione servono per portarci più vicini a Lui, per stare più vicino a Lui. Tante volte c'è un'oppressione, un problema che passiamo, ma perché Signore questa cosa? È perché ti sto scuotendo, perché io posso risolvere il tuo problema, dice il Signore. Intimità, cari, intimità. Lui ci vuole più vicini, ci vuole dare tutto quello che ha. Ma Lui ci chiede tutto quello che abbiamo. Così funziona la matematica di Dio. Se tu, Lui dice dammi tutto il tuo cuore, non ha detto un pezzettino. Perché? Perché Lui vuole darci tutto il suo cuore. E il suo cuore vuol dire abbondanza, benedizione, prosperità. C'è una situazione che non può cambiare? È già cambiata nel regno di Dio. Dobbiamo solo riceverla questa mattina. Amen. Cioè vorrei chiedere questa mattina, ci sono persone che soffrono nel corpo, venite avanti, velocemente, vogliamo prenderci velocemente ogni tipo di dolore che avete nel corpo, perché Dio è fedele, perché Lui si è caricato tutti i nostri dolori, tutte le nostre malattie, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Se ci sono persone che hanno dei dolori nel corpo, venite avanti, mettetevi tutti sulla destra, di qua, ok, amen. Qualsiasi tipo di dolore, devi solo crederci e poi devi riceverlo, perché Dio è fedele, Lui è fedele e lo farà questa mattina. Ogni tipo di infermità, ogni malattia è già stata pagata sulla croce, amen? E questa mattina noi pregheremo perché si spezzino e si distruggano ogni infermità per la croce di Gesù Cristo, non perché noi imponiamo le mani, ma perché tutto è stato compiuto già sulla croce 2000 anni fa. Amen? Alleluia. E poi vorrei chiedere a quanti, alleluia, sono animati di questo spirito di Caleb e di Giosuè. Perciò persone che non sono più contente, io non sono più contento. Ascoltare questo messaggio questa mattina dico c'è di più, Signore. Voglio di più. Amen. Perciò tutti coloro che desiderano avere quello spirito di vittoria e non di sconfitta, di amarezza, di compressione, di lamentele. No, basta. I lamenti non aprono i cieli. È il ringraziamento che apre i cieli, amen? Perciò quanti vogliono ricevere un tocco affinché ci sia questo spirito nuovo, questo spirito di Caleb, di conquistatori. Se tu ti senti un po' fiacco, ti senti un po' debole, ti stai sedendo nella religiosità evangelica o cattolica o di altre cose, se qualcuno si sta rilassando, sapete, nel regno di Dio non c'è rilassamento, c'è riposo, è un'altra cosa. Noi non ci rilassiamo perché siamo più che vincitori. Un vincitore non si rilassa, dice voglio conquistare ancora e poi ancora e poi ancora, non mi accontento di quello che è stato fino adesso, c'è di più. Perciò se ci sono persone che sono animate da questo spirito di Caleb, si possono alzare in piedi, venire qui avanti, perché vogliamo pregare questa mattina che si spezzino le catene della mediocrità, di un pensiero negativo che avevano i dieci spie. Questa mattina c'è lo spirito di Caleb che sta animando, che sta attrezzando la Chiesa. Noi vedremo la gloria di Dio, vedremo le nostre case risuscitare, i nostri figli fedeli a Dio, vedremo le nostre economie prosperare, perché nel regno di Dio non c'è povertà, non c'è malattia. Ma quando ci sono queste cose è per scuoterci, perché Dio vuole fare una cosa in più. Amen. Perciò quanti sono ancora qui che sentono il bisogno di una nuova rinascita, un nuovo input, possono venire qua avanti e essere toccate dalla grazia di Dio. Amen. Chiamerei gli anziani della Chiesa, veniamo a pregare per questi cari, per la guarigione e poi per tutti gli altri, affinché ci sia questo cambiamento, questa trasformazione. Vogliamo il fuoco di Dio, vogliamo il fuoco di Dio, cari. E se qualcuno si sente un po' in difetto, in colpa perché si è seduto un po', è rimasto un po' fermo, ma non c'ho più tanta voglia di leggere perché c'ho da fare, non c'ho più tanto voglia di andare alla preghiera. Ma allora, se c'è questo tipo di spirito, io voglio dirvi questo, cari: noi possiamo chiedere, ma il cielo è chiuso. Gesù disse: venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, io vi darò riposo. Il riposo di Dio vuol dire vittoria, vuol dire economia che si rialza, vuol dire pace nelle famiglie, vuol dire che riuniamo la famiglia, i figli che si convertono, e la gloria di Dio che si fa vedere nella nostra casa e nella nostra vita. Amen. Così mentre i cari ci portano nell'adorazione un po' più bassa, noi pregheremo adesso per questi cari. Amen. Amen.